Bologna in corso Arte Fiera, la Fiera dell'Arte Italiana, è stata presentata in questi giorni la 60ª edizione della Biennale d'Arte di Venezia, tutta dedicata allo straniero, titolo Stranieri ovunque. Noir, la storia sconosciuta di Claudette Colvin, ragazza che come Rosa Parks non vuole cedere il posto a una donna bianca. Art Sound, sguardi diversi, arte e musica tra passato e futuro, prende il via la rassegna di Saronno. E ancora, altre voci, altri luoghi, le fotografie di Giuliano Lucas al Museo Carmi di Carrara. E Non ho l'età, il Festival di Sanremo in bianco e nero, dal 51 al 76, le immagini scelte da Aldo Grasso. Buon sabato, bentrovate, bentrovati ai Girasoli con Arti Visive e Beni Culturali con me Tiziana Ricci. Qui con me la nostra collaboratrice Manuela.
Manuela Cino.
Ciao Manuela. E vi ricordo come sempre che dopo la diretta ci trovate in podcast nel sito di Radio Popolare. E infatti a Bologna è in corso fino a domani Arte Fiera nei padiglioni della fiera. Sapete che ormai è un appuntamento che si tiene tutti gli anni dal 74. Le gallerie sono soprattutto gallerie italiane. Non è una delle mostre che ci attirano di più, ma comunque io ve lo dico per informazione. Mentre invece in questi giorni è stata presentata la 60ª esposizione internazionale d'arte che si aprirà a Venezia il 20 di aprile, titolo Stranieri ovunque. È Adriano Pedrosa, classe 65 brasiliano, direttore del Museo d'Arte di San Paolo, il curatore di questa edizione, e ha presentato la sua biennale. Decolonizzazione è un po' la parola d'ordine, in continuità con la scorsa biennale di architettura diretta da Leslie Locco, e ha detto nella presentazione, verrà ripagato un debito storico nei confronti di tutti quei paesi discriminati da una visione eurocentrica occidentale del mondo dell'arte. Quindi vedremo artisti del sud del mondo e il mondo visto da questi artisti. E sarà, ha detto il curatore, sarà una celebrazione dello straniero contro il razzismo, la xenofobia. Temi centrali saranno le migrazioni, movimenti dei popoli, i confini. Quindi la maggior parte dei lavori ritrarrà, lo ha detto lui stesso, personaggi non bianchi. Insomma, la più importante manifestazione d'arte al mondo si presenta come una grande svolta che dà visibilità ai protagonisti del sud del mondo. Come nella scorsa biennale Cecilia Alemanni diede visibilità e protagonismo alle donne, l'altra metà dell'arte. Allora, sarà anche questa una biennale di svolta, lo vedremo. Resta un grande punto interrogativo. E l'intelligenza artificiale? Non lo so se vedremo, insomma, la dobbiamo vedere questa edizione prima di dire qualcosa. Adesso io voglio farvi sentire qualche istante di Adriano Pedrosa. Veramente vi faccio sentire l'interprete, perché lui parlava in inglese e ha detto queste cose. Ah, no, un momentino. Eccolo qua.
Sento molto coinvolto dai temi
e l'interprete,
dai concetti e dai motivi della mostra. Nel corso della mia vita ho vissuto all'estero e ho avuto la fortuna di viaggiare molto. Tuttavia ho sperimentato spesso il trattamento riservato a uno straniero del terzo mondo, cosa che sono, anche se non sono mai stato un rifugiato, e anzi sono in possesso di uno dei passaporti più prestigiosi del sud globale, secondo l'LA Passport Index, un indice davvero interessante. Mi identifico anche come queer, il primo curatore dichiaratamente queer nella storia della Biennale. E inoltre provengo dal contesto brasiliano e latinoamericano, in cui l'artista indigeno e l'artista popolare svolgono ruoli importanti, sebbene siano stati emarginati nella storia dell'arte locale. Il Brasile è anche la patria di molti esodi, come ho detto, la diaspora italiana più grande al mondo. È una terra di stranieri, per così dire. La stessa Biennale dell'Arte, in quanto manifestazione internazionale con tante partecipazioni nazionali e eventi collaterali, ha rappresentato una piattaforma per mettere in mostra le opere di stranieri provenienti da tutto il mondo. In questa ricca tradizione, la 60esima esposizione internazionale d'arte della Biennale di Venezia, la Biennale d'arte 2024, sarà una celebrazione dello straniero, del lontano, dell'outsider, del queer e dell'indigeno.
Dunque vedremo questa 60esima edizione, ovviamente l'andremo a seguire e vedremo se sarà veramente molto molto interessante, se il grande assente, la grande assente sarà l'intelligenza artificiale, ma magari no, vedremo. Intanto noi siamo andate a vedere con gli occhi di Manuela, perché è qui con me, siamo andati a vedere Noir, l'installazione immersiva sulla storia sconosciuta di Claudette Colvin. Allora, Manuela.
Sì, e fino al 10 marzo al MIT c'è la possibilità proprio di immergersi veramente nella storia grazie alla tecnologia della realtà aumentata, ed è un progetto che ha toccato diverse tappe internazionali e per la prima volta arriva in Italia. A Milano.
E raccontaci di che cosa si tratta, che quello è il succo.
Esatto, sì, racconta la storia di questa giovane ragazza nera che vive a Montgomery durante le leggi razziali, Claudette Colvin, lei su un pullman.
In Alabama, no?
Esatto, e lei praticamente su un pullman, mentre torna a casa da scuola, decide di non alzarsi, non cedere il posto a una donna bianca. Sappiamo che loro erano obbligati e lei per questo viene processata, si dichiara però non colpevole.
È una cosa che è avvenuta prima della vicenda di Rosa Parks.
Brava. La particolarità è questa. Praticamente Rosa Parks fece una cosa che questa ragazza aveva già fatto, ma la storia ha deciso di nasconderla, anche perché lei ha 16 anni, 16-17 anni, rimane incinta di un uomo bianco. E quindi anche questo la famiglia l'aveva anche osteggiata. Diciamo, non poteva in parte rappresentare per bene la storia della rivolta dei neri, però dopo anni, dopo tanti anni, finalmente le si dà anche merito che anche lei è stata, insieme a Rosa Parks e tanti altri, hanno aperto poi la strada per porre fine poi alla segregazione. E io ho avuto modo di parlare con una dei producer, che è Emanuela Righi, e mi ha spiegato un po' sia la parte tecnica ma anche contenutistica.
Ma guarda, c'è un problema tecnico, aspetta, vediamo se riusciamo a risolverlo. Beh, un attimino di pazienza. Ecco qua, ci riproviamo.
Si tratta di un'installazione immersiva che utilizza la realtà aumentata e degli occhiali HoloLens 2, che sono occhiali trasparenti che permettono di vedere e di visualizzare degli ologrammi, quindi dei personaggi, delle scene, degli oggetti in tre dimensioni. Il visitatore viene equipaggiato con questi occhiali e con un casco audio, entra in una stanza che è nella penombra insieme ad altre persone, un'esperienza che si vive in un gruppo di 10 al massimo, e in questa stanza c'è una scenografia piuttosto semplice con delle panchine, dei muri che suggeriscono un'abitazione, una finestra e uno schermo cinematografico. Inizia il racconto, inizia dallo schermo cinematografico, vengono proiettate delle immagini, delle immagini anche di archivio, e poi dalle cuffie inizia a sentirsi la voce della narratrice che racconta la storia di Claudette Colvin.
Qui noi assistiamo e in parte interagiamo con una storia, uno spaccato della storia molto particolare. Chi è questa ragazza, la protagonista che poi vediamo intorno a noi?
Si chiama Claudette Colvin, nel 1955, ha 15 anni, è una ragazza nera e vive a Montgomery in Alabama negli Stati Uniti, quindi durante l'apartheid. Questa ragazza è una studentessa e fa lo stesso gesto che è ripetuto qualche mese più tardi da Rosa Parks, cioè non cede e non lascia il posto a sedere su un autobus a una persona bianca. Nonostante questo è un gesto spontaneo che lei fa senza pensarci, viene comunque rifiuta di alzare, viene portata in prigione, ha un processo, si dichiara non colpevole, quindi la stessa traiettoria di Rosa Parks, ma contrariamente a Rosa Parks nessuno si ricorda di lei, viene completamente dimenticata dalla storia.
Come avete scoperto la sua storia e quindi cosa vi ha spinto a realizzare questa esperienza?
Tania de Montaigne, che è una scrittrice e giornalista francese, però di padre afroamericano, stava lavorando su questo periodo e le fu chiesto nel 2015 di scrivere su un'eroina dimenticata dalla storia, sconosciuta. Quindi lei ha cercato e ha trovato dei ritagli di giornali, si è interessata, ha approfondito e ha scoperto la storia di Claudette Colvin. Ne ha fatto un libro che poi successivamente è stato messo in scena per il teatro da Stéphane Fuenchinos, che è uno dei due registi, e con delle immagini che vengono proiettate su scena realizzate da Pierre-Alain Giraud, che è l'altro co-regista.
Voi per realizzare gli ologrammi avete chiamato anche degli attori?
Sì, allora gli ologrammi, i personaggi che si vedono nella storia, sono degli attori che sono stati filmati in uno studio specializzato nel filmare il volume.
Quindi poi avete rielaborato tutto tramite computer, macchinari particolari?
Sì, c'è un processo di post-produzione che si fa al computer su un software che si chiama Unity, quindi queste scene vengono lavorate e poi trasformate con un processo tecnologico, trasformate in ologrammi, e poi ovviamente gli oggetti, l'autobus, le scene, tutto quello che circonda gli attori sono creati al computer, e quindi questo crea delle scene, delle vere e proprie scene che sono in tre dimensioni.
Che tipo di interazione ha il visitatore?
Allora, il visitatore arriva in questo spazio, questa scenografia, con appunto degli elementi molto semplici, ed è invitato a non rimanere fermo, a non guardare questo come un film, anche se è un po' come un film in tre dimensioni, ma ad avvicinarsi ai personaggi, decidere quale punto di vista adottare. Quindi può sedersi sulle panchine accanto a loro. Non è un film interattivo, non è uno spettacolo interattivo, questa è un'intenzione artistica, non è un gioco, c'è un'interazione, ci sono delle particelle che possono essere spostate con un movimento della mano, e poi ci sono due personaggi nella storia che da qualunque punto si metta il visitatore lo guardano negli occhi.
Tu l'hai guardata negli occhi, questa Claudine? Senti, Claudette Colvin. E ti è piaciuta l'opera? Come l'hai trovata? Perché è un'installazione complessa che,
esatto,
ci ha descritto la curatrice Emanuela Righi.
È molto toccante, in realtà. La cosa strana è che tu sai che è un ologramma, non esiste, ma quando la vivi ci sono stati dei momenti, per esempio con me molto forti, dove si vede Claudette che piange, si rannicchia per terra. Io mi sono avvicinata a lei, ho tentato di abbracciarla, quindi è veramente coinvolgente. Assolutamente sì, è da provare perché è una sensazione strana. Sai che è finto, ma provi delle emozioni vere.
Allora, è una cosa che, di cui avevamo già parlato con un'installazione che c'era stata al MUDEC, se ricordate, un po' di tempo fa, quando c'era quella mostra sugli ori, del, mi pare del Perù, se non ricordo male, e poi dopo c'era una sala immersiva. Purtroppo costava troppo, invece qui mi pare che il costo sia contenuto, il biglietto, no?
Esatto, c'è, ecco, il biglietto intero 10 euro, mentre c'è uno sconto under 25, over 65, il biglietto è di 7 euro.
Ecco, tutta l'esperienza dura mezz'ora, fino a quando rimane?
Fino al 10 marzo.
Quindi, se volete, potete provare al MIT, che è a Porta Venezia.
Sì, in Viale Vittorio Veneto, al 2.
Corbi la so monte calo si mi a a fursti malo a ba la ma risti cota stock var instigator rota solci solci vi vi la ki solci la ki costa bravo a la mi dai no la caccia morci la ki a la lascia.
Siete sempre all'ascolto dei Girasoli di Radio Popolare, che adesso vi porta a Saronno. Eh sì, perché a partire da oggi pomeriggio e a partire da questo weekend prende il via la seconda edizione di Art and Sound, Sguardi diversi, arte e musica tra passato e futuro. E di che cosa si tratta? Di un appuntamento che ci è sembrato piuttosto interessante, perché mette insieme mostre, concerti, quindi arte, musica e anche incontri. Allora, sentiamo Laura Succi, che è l'assessore alla cultura di Saronno.
Parte di un percorso che abbiamo ideato proprio per avvicinare, tentare di avvicinare i nostri concittadini all'arte contemporanea, non soltanto gli appassionati che girano per mostre, che quindi capiscono più o meno l'arte, ma anche tutti coloro che magari vi si avvicinano, ma poi rimangono un po', come dire, respinti dalla difficoltà di comprensione, dalla mancanza di contesto. Ha quindi uno scopo anche un pochettino, se posso usare il termine, didattico. Ecco, vieni a vedere, ti sei incuriosito, ti aiutiamo a comprendere che senso ha questa cosa che stai vedendo. In particolare la mostra di quest'anno, che studia proprio i rapporti tra arte e musica, quindi tra arte figurativa, pittura, scultura, anche la scrittura stessa della musica della musica e l'arte, ci aiuta a fare un viaggio nel tempo praticamente. Partiamo dal concerto degli angeli della cupola del nostro santuario per arrivare fino al futurismo, all'intorno a rumori di Russolo, fino ad arrivare all'arte contemporanea proprio.
Ecco, e questo in che palazzo lo fate? Sala Nevera di Casa Morandi, ho visto.
Sì, sono tre location. La Sala Nevera, noi non abbiamo grandi spazi espositivi, per cui la fantasia, ci siamo fatti aiutare dalla fantasia. La Sala Nevera, il foyer del nostro teatro Giuditta Pasta e il Chiostro Arte, che è una piccola costruzione molto vicina alla Sala Nevera, che però sono 200 metri lungo il viale del santuario, con tre tematiche diverse. Sì. Quindi nel chiostro ci saranno la ricostruzione in legno e anche in carta degli strumenti del coro degli angeli, gli intonarumori, proprio le ricostruzioni, diciamo così. Nel foyer ci saranno delle rappresentazioni grafiche della musica, quindi non le sette note con il rigo musicale, le chiavi eccetera, ma ricostruzioni diverse. E nella Sala Nevera invece le opere vere e proprie di scultura, di pittura, le installazioni, c'è il pianoforte capovolto di John Cage, insomma moltissime altre cose che possono incuriosire gli spettatori, che potranno anche qualche volta toccare e far funzionare questi
insomma avete pensato di avvicinare all'arte attirandoli con la musica, con l'elemento sonoro in qualche modo.
Sì. Sì, è un progetto molto ambizioso, diciamo, dovuto a questo nostro concittadino artista, curatore della mostra, professor Guzzetti, che oltre a essere appunto un artista, diciamo, dipinge, ha anche questa passione musicale, per cui la connessione fra i due, le due forme d'arte, sì, è venuta un po' così dalla sua competenza e dalla sua passione. Devo dire che è diventata molto intrigante, perché la parte tattile e anche la parte concreta è molto interessante. C'è un ultimo spazio espositivo nel Museo Gianetti, che è un museo della ceramica, un piccolo museo della ceramica che abbiamo a Saronno, molto bello però, molto curato, con l'esposizione di alcune opere, dei laboratori anche lì di lavorazione della ceramica per non vedenti, quindi anche particolare da questo punto di vista.
Si può toccare, immagino.
Sì, si può toccare, ecco. Non tutto.
Poi la cosa bella è che è tutto a ingresso libero, quindi
tutto ingresso
in voglia di più. No, sa perché le dico così? Perché quando ci sono le prime domeniche del mese nei musei statali e non solo, l'ingresso è libero, ci sono code infinite, quindi la gente ci va. Perché sì, insomma, ultimamente anche gli ingressi alle mostre sono un po' cari.
La scommessa è un po' quella, no? Di far diventare accattivante qualcosa che nell'immaginario della gente è un po' così, un po' per pochi.
Tra l'altro vi ricordo che domani è la prima domenica del mese, quindi antenne alzate, se andate a fare un po' di code, che vi vedete un po' di mostre, musei statali e non solo, perché anche i musei civici spesso aderiscono. E vi andate a vedere qualche bella mostra liberamente, insomma, senza pagare. E, ecco, adesso sempre per l'Art and Sound di Saronno, sentiamo l'ideatore, quello che ha avuto l'idea di questo, diciamo, di questa rassegna, che è un artista lui stesso ed è anche un docente a Brera, Pier Natale Guzzetti.
Di fatto sono due tipi di arte che solitamente vengono definite come un'arte statica.
L'arte e la musica, eh?
Nel senso che la pittura e la scultura cercano di fermare il tempo in un'immagine unica, mentre la musica senza il tempo non ha possibilità di esistere. Mi interessava l'idea di incrociare le due cose, andare a trovare artisti che cercano invece di rendere dinamico il loro lavoro e quindi di sfondare verso la pittura. Mi interessava questo incrocio delle due competenze che hanno portato dall'antichità, per assurdo, perché qui in mostra ci saranno degli antifonari del 1300 che hanno dei piccoli segni, non ci sono ancora le note, fino a tutte le esperienze degli anni 70 e di oggi, dove oramai la descrizione della partitura avviene per segni e simboli completamente diversi dalle note come le conosciamo noi.
Una delle cose che ho trovato molto affascinanti sono questi partiti musicali che prendono il via da Kandinsky e Klee.
Sì, in realtà, come dicevo, partono addirittura da molto prima, eccetera. Poi direi che nell'arte, io ho fissato più sull'arte moderna e contemporanea, perché sennò diventava un processo lunghissimo. Proprio Klee e Kandinsky sono stati i primi a cercare di decodificare delle partiture musicali in segni grafici. Ho posto il problema di creare un rapporto fra la pittura, il disegno e la musica. Kandinsky poi dedicherà proprio dei quadri dove i titoli saranno composizione 1, sinfonia 2, eccetera eccetera. Tenderà proprio a rubare letteralmente quello che è il mondo musicale. È chiaro che sono artisti che già stanno inseguendo da una parte un modo di analizzare due mondi che erano dati come differenti, dall'altra di cercare anche nuovi sviluppi espressivi.
Da Kandinsky a Klee arriviamo anche a Laurie Anderson. Ho visto anni fa anche una bella mostra al PAC.
Sì, esatto. Beh, Laurie Anderson poi è una storia particolare, perché lei di fatto ha studiato arte, esce dall'istruzione artistica nel senso del pittorico, non come potremmo intenderla nelle nostre accademie, quelle americane sono un po' differenti, però lei ad esempio ha avuto la fortuna di avere come insegnante Sol Lewis, che è un grosso artista dell'arte minimalista,
certo,
americana,
sì.
E non solo, la partitura che è fuori in realtà parte da un disegno di Sol Hewitt, lei riprende questo disegno del suo maestro e traduce questi numeri che indicavano la progressione cromatica della sua partitura grafica, la traduce in note e ne crea una partitura musicale molto simile ai processi che ha usato anche lei e tanti altri. Però è bello questo binomio fra lei e un suo maestro.
Insomma, catturate il pubblico, i visitatori, e li attirate all'arte attraverso la musica e viceversa.
Esatto, se vogliamo dirla un po' più filosoficamente, tutta l'arte moderna e contemporanea ha un po' diviso le muse. Una volta le muse danzavano insieme, poesia, musica, pittura, eccetera.
Sì.
Poi le abbiamo divise come territori autonomi, qui si tenta di riportarle a danzare insieme.
Allora, se volete riportare a danzare insieme le muse, Art and Sound, sguardi diversi, arte e musica tra passato e futuro a Saronno. Altre voci, altri luoghi, adesso i girasoli vi portano, pensate un po', a Carrara, al Museo Carmi, perché si apre proprio oggi la mostra delle fotografie di un grande fotografo e amico anche di Radio Popolare, Uliano Lucas. Fotografie per comprendere il mondo intorno a noi. Altri luoghi è un viaggio che ci fai fare con le tue fotografie, Uliano Lucas, dagli anni 70 fino ai giorni nostri. Diciamo che è un lungo viaggio nel tuo lavoro di fotoreporter.
Sì, un lungo viaggio con una ricerca praticamente di fotografie nuove, inedite, scattate in questi ultimi anni. Comunque è un viaggio che ho diviso in 7 più 1 episodi, nel senso che alcune cose di cui mi sono interessato, diciamo per esempio il mondo del lavoro, ci sono delle fotografie degli anni 60, così come a un certo momento il sindacato o l'emigrazione, dagli anni 60, per cui come è cambiato il mio modo di operare, di fotografare, ma anche quello che vedevo, il lavoro, per arrivare oggi alla robotizzazione e a tutto il resto.
Quindi diciamo che il percorso è tematico, non cronologico.
È tematico, nel senso alcune situazioni che mi hanno coinvolto e continuano a coinvolgermi, che le ho fotografate per 40 anni. Così praticamente le istituzioni, cioè del servizio militare terribile dei coscritti degli anni 60-70, per arrivare oggi quello che è l'esercito italiano. Per cui non abbandonare alcune visioni, vedute, spiegazioni di quello che sono le contraddizioni del paese, fotografarle anche nei giorni nostri per la curiosità di capire come si è evoluta la situazione.
Ecco, infatti noi conosciamo le tue fotografie perché per fortuna le abbiamo viste anche qui a Milano, ma in questa mostra di Carrara, come dicevi, ci sono diverse sezioni. Per esempio, Sognatori e ribelli è un pezzo di storia, dagli anni 60 e 76 sono gli anni caldi dei movimenti, delle rivolte degli studenti e dei lavoratori.
Io prendo 15 immagini praticamente di quegli anni, nel senso dal 68 per arrivare agli anni poi 80, e per anche un paio di foto dell'oggi. C'è un filo sottile che racconta la storia del paese.
Ah, Milano che cambia, Milano che cambia, vedo che qua ci sono immagini, vai dal bar Giamaica fino anche alla strage di Piazza Fontana, i funerali di Pinelli. Vieni anche più avanti vicino a noi sui cambiamenti di Milano?
Viene fino all'altro giorno, perché chiudo con delle fotografie del cambiamento dell'urbanistica e del territorio, che poi è il quartiere Isola, cioè la grande speculazione che c'è stata all'isola. Parte praticamente dalla mia Milano che mi forma, è nato a Milano, cresciuto a Milano nei primi anni e altro, per cui questo mondo di Brera che ho frequentato, una Milano dei ballatoi, una Milano praticamente delle ringhiere, no? Una Milano della bicicletta, per arrivare oggi allo svolgimento riconoscimento che è dato, a mio avviso, soprattutto dal quartiere e dal centro dell'isola.
Sappiamo che tu hai seguito anche molto da vicino le questioni dei movimenti migratori dagli anni 60 fino ai giorni nostri, vero?
Sì, li ho seguiti, o continuo a seguirli. La fotografia, a mio avviso, che ormai è diventata un'icona dell'emigrante sardo davanti al grattacielo Pirelli. E poi innesto la nostra immigrazione, che ricordiamoci sempre sono più di 2 milioni di persone che dal sud arrivano nel nord a far grande il miracolo economico e anche in Europa, e però poi l'innesto su quello che a un certo momento è un susseguirsi di emigrazione dei cittadini stranieri per arrivare a oggi come oggi, praticamente agli ultimi arrivi, alle ultime situazioni.
Certo. Senti, poi ho visto che c'è un'ampia parte dedicata al tuo lavoro in Africa, no? Quindi Guinea-Bissau, l'Angola e poi vabbè la rivoluzione del Portogallo, ma insomma sono anche un po' legate.
Tanto quest'anno cade 50 anni della fine del fascismo nel Portogallo, per cui c'è stata la presa del potere da parte degli ufficiali dell'esercito che hanno fatto finire le guerre coloniali e a un certo momento la liberazione e la storia delle guerre coloniali. Per cui è un omaggio a questa storia, l'ultimo fascismo, quello portoghese in Europa, finisce. Ma anche perché, devo dirti, ho recuperato e riguardato questi lunghi anni che ho passato in Africa a seguire le guerre di liberazione, è un omaggio.
Sì, anche perché magari hai avuto occasione di rivedere e di risistemare quelle foto per la tua grande mostra a Lisbona, giusto?
Esatto, perché poi è uscito.
Grande Giuliano Lucas, Altre voci, altri luoghi, apre proprio oggi al Museo Carmi di Carrara e poi si può visitare fino al 5 di maggio. Da Carrara ci spostiamo a Torino, alle Gallerie d'Italia, perché proprio in questi giorni ha aperto, in vista del prossimo evento, Non ho l'età, il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-76, le fotografie di Publifoto scelte da Aldo Grasso.
Intanto partiamo dal titolo che
l'abbiamo
rubato a Gigliola Cinquetti. Abbiamo cambiato il soggetto proprio perché il festival davvero non ha età, insomma, era iniziato così per ragioni di promozione turistica e poi adesso è diventato la cerimonia principale della televisione italiana. Però ecco, diciamo così, al nostro immaginario visivo mancavano le origini. Perché la televisione non si occupava nei primi anni, i primi 4 anni, non si è assolutamente occupata di questo festival e poi se ne è occupata, diciamo così, non in maniera immersiva come adesso. Mm-hmm. E quindi noi ci siamo trovati con nell'archivio Publifoto con un'immensità di foto, 15.000 foto del Festival di Sanremo, e quindi ci è parso giusto rifar rivivere, insomma, farle uscire dai cassetti di conservazione queste foto perché
e raccontare un po' quel clima di quegli anni, insomma, da 15.000 sì. Ne ha dovute scegliere 85, mica facile, sì.
No, non è assolutamente facile. L'unico criterio che ci ha aiutato è stato quello che non abbiamo scelto foto di cantanti che si stanno esibendo sul palco, proprio perché c'è una sezione della mostra in cui ci sono i filmati della Rai costruiti a jukebox e quindi si possono scegliere, uno li può vedere. Però davvero mancavano tantissime cose. Mancava ad esempio il fatto che non ci abbiamo mai pensato, però ad esempio è con Sanremo che nasce il divismo canoro, cioè è la prima volta in cui i cantanti escono per la città, incontrano il pubblico e firmano autografo. Cioè l'autografo è il momento in cui sancisce il momento divistico, no? Allora fino a quel momento era riservato ai divi del cinema, che però bisognava andare a Roma e non era facile incontrarlo, oppure ai calciatori. Se no non era una pratica d'uso, insomma. Invece,
senta, il criterio che ha seguito è un pochino quello che ha seguito anche per la mostra di Maria Callas alle Gallerie a Milano, cioè sì, far vedere il contorno,
sempre,
no?
Sempre far vedere il contorno, e quindi i contorni interessanti ce ne sono tantissimi. C'è innanzitutto la città di Sanremo, che è molto diversa da adesso, c'è il Casinò, il salone delle feste del Casinò, e ad esempio c'è una sequenza di foto che mostra un cambiamento epocale, cioè nel 51 all'interno del Casinò ci sono i tavoli imbanditi per la cena con le signore ingioiellate e i signori in abito da sera, come se le canzoni fossero qualcosa di così, di intrattenimento. Poi negli anni successivi si vede che il salone è sempre più affollato, al punto che devono costruire dei soppalchi per metterci i giornalisti, i fotografi e altra gente, perché non ci stavano più, scoppiava. Quindi quella sequenza è la testimonianza che noi abbiamo del successo del festival. E poi insomma ci sono, a me fa molto ridere una foto in cui c'è una parrucchiera che deve mettere a posto la permanente di Mina oppure perché così, insomma, perché Mina allora aveva in testa, se mi è passato un termine così che non vuole essere irridente,
attenzione,
aveva una cofana.
Una cofana. Va bene, allora, non ha l'età il Festival di Sanremo, in bianco e nero, dal 51 al 76, una mostra che si può vedere fino a metà maggio alle Gallerie d'Italia di Torino, che si trovano in Piazza San Carlo al 156. Poi vi abbiamo parlato a mezzogiorno nella rubrica Dentro Good Time di incroci di la mostra proposta da Museo Teo alla Fabbrica del Vapore. Questa volta la carta bianca è stata data a Carolina Gozzini. Domani una mostra festa, quindi di un giorno solo, dalle 16 alle 21 l'ingresso è libero alla Fabbrica del Vapore di via Procaccini al 4. Ecco, poi volevo accennarvi, l'abbiamo già letta stamattina, ma ve la ricordo, alla lettera che è stata diffusa dalle associazioni delle studentesse di storia dell'arte dell'Università di Genova, Non Una di Meno di Genova, l'associazione Mi Riconosci, lettera appello firmata da tante donne che si sono indignate per l'allestimento di Artemisia Gentileschi, la mostra in corso a Palazzo Ducale di Genova. Ne abbiamo parlato anche noi a più riprese, e c'è una sala a cui viene dato un grande spazio con un allestimento spettacolare e un po' morboso che richiama lo stupro subito da Artemisia Gentileschi, un allestimento che ha dato molto fastidio, ritenuto offensivo, e questo allestimento dalle donne che hanno fatto la protesta e questo appello viene ritenuto, come vi dicevo, morboso, spettacolare, e in questa lettera appello si chiede di rimuovere almeno questa sala, e voglio leggervi la richiesta. Loro dicono: compito della cultura dovrebbe essere quello di elevare lo spirito, raccontare la complessità, stimolare nuove riflessioni. Questa responsabilità non può essere demandata a una società privata, che in questo caso è Artemisia, si chiama, coincidenza strana, Artemisia, anche la società che ha organizzato la mostra, e che peraltro difende strenuamente l'allestimento. Per questo noi ci rivolgiamo alle istituzioni, quindi Palazzo Ducale, il Comune, coinvolti in questa mostra, ricordando la funzione pubblica che devono assolvere, e chiediamo il disallestimento della sala dello stupro e la rimozione dei gadget che vengono venduti al bookshop, che portano la frase autoassolutoria dello stupratore Agostino Tassi, appunto. Ecco, questa lettera l'hanno diffusa proprio oggi, noi abbiamo voluto citarvela perché la riteniamo importante, e vediamo cosa succede, perché da qualche giorno la direzione è stata assunta dalla nuova direttrice, che è Ilaria Bonaccossa, e vediamo se la direttrice e il comune prendono delle iniziative e raccolgono questo appello, vedremo nei prossimi giorni.
Curbi lasso Monte Carlo simi a Fursti Bala.
Abbiamo ancora due minutini e vogliamo dare qualche notizia prima questa.
Esatto. All'Accademia delle Belle Arti di Bologna, oggi presso l'Aula Magna vengono organizzate una serie di letture tratte dal libro Ferite a morte di Serena Dandini, personalità della politica e dell'arte, incontrano studenti per parlare e riflettere sul tema della violenza delle donne, dedicata a Giulia Cecchettini, sappiamo la triste storia di cronaca. E poi ricordiamo anche che la mostra di El Greco a Palazzo Reale è stata prorogata fino al 25 febbraio, quindi c'è la possibilità di rivederla o di vederla per la prima volta.
E queste note ci ricordano che il nostro tempo è terminato. Io vi ricordo che i Girasoli, la trasmissione dedicata alle arti visive, arte, fotografie e anche beni culturali, va in onda al sabato dopo il notiziario verso le 13:20, quindi vi do appuntamento a sabato prossimo. Un caro saluto da Tiziana Ricci e dalla nostra giovane collaboratrice
Manuela Cinno.
Ciao Manuela, ciao a tutte e a tutti.